Sì, è l'ultima puntata della settimana, cari amici del vostro caro eccetera eccetera G, ma sarà una puntata monumentante, oh, sto tanto per cominciare, anzi forse più tardi, ma non so, ma poi la puntata si costruisce man mano, no? Quello che mi viene di fare lo faccio, ma c'è da leggere tutta la verità, solo la verità, nient'altro che la verità. Su Albano e Romina, sì, da un libro scritto da lui prima ancora di sposarla, vero? Ve l'ho promesso ieri e si farà. E poi andremo a caccia, sì, il G che va a caccia, sì, vedrete il G che va a caccia e il carniere che ne riporta, senti là. Nel sondazzo, dietro una certa richiesta, insomma, che mi è stata fatta, può darsi che io usi anche la chitarra, poi, per carità di Dio, e poi puzzo di stampa. E poi, per cominciare, sì, subito parliamo delle foto dei fantasmi. No, davvero, sì. Sì, perché è arrivata una critica giusta anche, per carità di Dio, da un esperto, cioè un parere che mi sembra anche giusto leggere, eh? Un po' lungo, ma
una email.
Allora, ciao G, sono Goldrake. Ti ricordi di me? Certo che te ne ricordi. Fa domande e risposte. Ti riscrivo dopo qualche tempo, non per suggerirti altri casi di pareidolia, che invece mi piacerebbe, vabbè, ma per fare una critica, spero costruttiva, certo, su alcune delle presunte immagini di fantasmi che hai fatto vedere in trasmissione. Pur ammettendo di essere comunque affascinato dall'argomento fantasmi, trovo però che, come accade troppo spesso quando si parla di fenomeni strani, le prove che vengono presentate a supporto di tali fenomeni siano un po' deboli. Voglio dire che se tali prove vengono osservate da chi ha un minimo di competenza tecnica di ottica, fisica e chimica, tanta roba, come si fa? Tali prove si rivelano quasi sempre delle cattive interpretazioni di fenomeni del tutto naturali. Veniamo alla foto, alle foto che hai mostrato tu. Ebbene, ti assicuro che in molte, ma non tutte, delle foto che hai mostrato, quelle presenze non erano altro che l'immagine ravvicinata dei laccetti delle macchine fotografiche illuminati dai flash. Nah. E tu mi dici, anche quelli per così, secondo te, stanno ritti? Ma può darsi, per carità di Dio, come no? È pieno di laccetti a tutte le parti. In alcune foto in particolare si vede benissimo che questi strani oggetti hanno una trama intrecciata, proprio come in effetti hanno molti laccetti. Anche quelli che stanno per l'aria così, il laccetto, tu pigli la foto da qui e per l'aria c'è il laccetto? E che si fa per l'aria il laccetto? Chiedo. Vabbè. Se ci fai caso, poi tutte le foto che hai mostrato sono eseguite con il flash e questo causa molto spesso immagini curiose. Vabbè, d'accordo, magari se c'è uno specchio, un vetro, un riflesso, può darsi. C'è una foto in particolare che mostra invece un fenomeno diverso ma ben conosciuto dagli addetti ai lavori. Parlo di quella dove c'è un bambino, insieme al nonno con una specie di corona luminosa sulla testa. Bellina, vero? Ebbene, quella corona non è altro, e qui parla con sicurezza, che l'immagine riflessa all'interno delle lenti dell'obiettivo fotografico delle candeline sulla torta di fronte alla bambina. Questo fenomeno di riflessione interna si presenta molto spesso quando c'è una fonte di luce molto intensa nel campo inquadrato. In pratica, in queste condizioni si ottengono spesso delle immagini fantasma dell'oggetto luminoso, ma più scure, nel punto diametralmente simmetrico al centro dell'inquadratura. Voglio vedere se la becco fra le tue queste immagini sulla tua mail, perché ora me l'ero stampata, sì, ovviamente, però volevo anche vedere se riuscivo a farla vedere così, così. Vediamo un po', perché tu me la mandi con la tua interpretazione e io ecco, vediamo se si vede. Naturalmente verrà inquadrata la nostra solerte cameraman Lorenzo, ecco, cioè praticamente si vede che qui c'è la torta con le candeline che si riflette tra l'altro anche sul forno a microonde e poi con un doppio riflesso, non so, ti va anche con le candeline sulla testa del bambino. Però io conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 candeline. Ma ci avrà 12 anni questo bambino, forse non è per lui la torta, non lo so. In ogni caso, vedi, immagine reale, illusione, immagine simmetrica, riflessa. Ecco, quello che intende lui, e mi sembra anche plausibile, per carità di Dio, perché tra l'altro un altro tele italiano ha trovato lo stesso obiezione da fare. Dice grande G, ieri rivedendo la puntata riguardo ai fantasmi ho notato che quella foto dove c'è il bimbo con la torta con tutte le candeline accese, secondo me quella che ha sulla testa non è una corona ma è un controriflesso dell'obiettivo, ecco, un controriflesso, è d'accordo, dell'obiettivo. Mi scrive Max da Lucca, e lo stesso Goldrake dice la stessa cosa, ma può anche essere, ma io non dico mica che non sia, che non sia, peraltro, insomma, comunque non tutte le foto, vero? Dunque, ti ho voluto scrivere queste righe, che spero reputerai interessanti, soprattutto comprensibili, anche se abbastanza tecniche, comprensibilissime, abbiamo capito tutto. Poi ritorneremo su quelle immagini, non oggi, ma vedremo un po' di capire quelle che sono spiegabili e quelle che non sono spiegabili. Erano 13, vediamo un po' se almeno 3 o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rimangono inspiegate. Bene far vedere questi strani fenomeni, però sarebbe anche bene farli analizzare da persone che abbiano la competenza per farlo, così come sono in grado io, che sono un appassionato di fotografia, bravo, di spiegare questi fenomeni perché li conosco per esperienza personale. Un qualunque ottico fotografo professionista serio avrebbe trovato immediatamente la causa di tali fenomeni senza dover ricorrere a ipotesi fantasmagoriche. Tutti? Su tutte le fotografie? Ma io ne ho altre 100-200, Vedremo, nel tempo, no? Sì, farò rivedere. Un saluto, a presto, Goldrake. Ma restando in questo ambito, c'è una figura inquietante che un altro tele italiano mi segnala. Ed è da un film addirittura, Questa ve la farò vedere bene a tutto schermo. Ciao G, mi scrive Simone. Ieri, come molte altre volte, ho visto la trasmissione su TVR. I mezzi che avete a disposizione non sono quelli che siamo abituati a vedere sulle varie reti tipo Canale 5. Ma quello che viene fuori è secondo me una trasmissione semplice, senza tanti fronzoli, ma molto interessante. Come quando trasmettevi alla radio e mettevi le repliche del sondaggio sulle cassettine, sono tutte su cassettina, e non su supporti digitali o altro. Il tutto era molto casalingo e si sentiva, ma molto umano, personale e intelligente. Cosa conta la parte tecnica quando c'è l'essere umano che conta più della macchina, Parliamoci chiaro. Comunque, come ti dicevo ieri, ho visto la trasmissione, parlavi delle figure che si potevano vedere sulle foto e che non erano state visibili ad occhio nudo al momento dello scatto. Stasera stavo guardando per l'ennesima volta il film Non ci resta che piangere. Non ci resta che piangere. No, non è grave. E a un certo punto ho notato una figura sospetta che si presenta alle spalle di Troisi e Benigni mentre stanno parlando sotto a un albero. Precisamente durante la seconda scena, a 9 minuti e 55 secondi. Sembra un extraterrestre. Mi sembra parecchio inquietante. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi. In allegato un'immagine che sono riuscito ad estrapolare col computer. Ciao Simone. Quindi vediamola subito questa immagine. Allora, ecco, vedete? Troisi e Benigni, Benigni e Troisi, ma che c'è dietro a Benigni? Sopra e dietro a Benigni? È strano. Mi ha anche telefonato Simone per specificarmi meglio. Dice proprio un attimo, è un fotogramma, lui è riuscito a beccarlo al volo. A me sembra una specie di immagine speculare. I due tondi se sono sovrapponibili, se come un foglio che tu possa ripiegare, come la famosa macchia d'inchiostro che poi aprendo il foglio presenta due parti speculari opposte. Ecco, però non so di che cosa si tratti, come vedete ci sono dei colori, delle uova, sembra due uova, con il rosso e il turba, ci sono altre cose, poi c'è del blu, insomma del verde. Io trovo veramente interessante, può darsi che questo, ora qualche esperto ci dirà, è un difetto del DVD, però interessante, l'ho voluto far vedere perché anche questo rientra tra... Qualcuno si era accorto forse che nel film famoso, visto, rivisto, stravisto milioni di volte da milioni di persone, Non ci resta che piangere, ci fosse qualcosa per un attimo, vedi? queste mie trasmissioni alla fine stimolano anche le persone a osservare meglio persino un film. Questo l'ha visto, dice, per l'ennesima volta. Allora, e alla fine si è accorto di questa anomalia. Anomalia, è molto anomalo. Bene, quindi credo che tutte queste cose siano utili, utili, utili per andare avanti nelle nostre ricerche. Eccolo lì, è bellino. Poi, vero, Benigni e Troisi, grande film, grandi interpreti, grande mistero. Come il mistero che c'è, attenzione, vi segnalo un mistero, anzi, qual è la pubblicità? No, ve lo dico dopo, la pubblicità, dopo. Ecco, allora no, perché prima vi ho detto della pubblicità, no? Ma se ve lo dicevo prima, magari, ve lo dico dopo, ora anzi. E cioè, qual è quella pubblicità tra le mie che vedete andare in onda in cui si vedono delle macchine in, come dire, posizione vietata? Per esempio, due macchine sulle strisce pedonali. Oh, me sono accorto, speriamo un debecchi non sia no, perché poi scatta la multa, in una delle pubblicità ci sono due macchine parcheggiate sulle strisce pedonali. Educativa. Allora, no, vabbè, niente. Qual è? Me lo direte, poi lo vedete dopo. Sì, capito. Vabbè, allora, io sono andato a caccia. Basta di parlare male della caccia. Ma insomma, ma che è sta cosa qua? Ma la caccia è meravigliosa, è fantastica. Ma basta, ma sì, gli animali. No, che animali? Ma che animali? Vi ricordate quando si parlava, e parlavo alla mia maniera della caccia, ho suggerito ai cacciatori di andare a caccia, per esempio, di animali morti, già morti, cioè quelli fossili, ce l'abbiamo qui, insomma, li ho portati. Vabbè, vi ho fatto vedere. Ebbene, era un'idea, no? Era un'idea come le altre. Ma si può estendere il piacere maggiore se tu vai a caccia di donne? Vabbè, anche, perché no? O di uomini, secondo i gusti, ma voglio dire di cose, di oggetti. Voi sapete, non fatti vedere tanti, no? Ecco, io voglio oggi farvi vedere cosa ho riportato io in una settimana di caccia. Cioè, da domenica, che oggi è venerdì, non è nemmeno una settimana, non è finita ancora. Cioè, così, andando qua e là, cercando qua e là. E che soddisfazione si può provare? Non è l'ammazzare degli esterini, insomma, che poi cosa te ne fai? Andare a caccia ti costa e che cosa ne ricavi? Forse un divertimento, se ti diverti così. Vabbè, però ti può dare una carcassina, forse lo mangi, forse lo impagli, forse lo regala a qualcuno, forse lo butti via. La caccia che dico io ha qualcosa che ti rimane e che poi tu lo paghi poco e ti può dare anche un ritorno economico volendo nel momento di bisogno. Quindi è una caccia che secondo me. Allora, vediamo un po' che cosa ho riportato oggi, da domenica in poi. Domenica vado in un mercatino, aspetta, lo figlio. Ce l'ho qui il carniere. Ed ecco qua. Oh, vedi, guarda, Bellina, c'è anche il leggio. Ecco qua, vedete, questo è un carboncino, no? Non per dargli fuoco, è un carboncino che ho trovato in un mercatino, così già incorniciato, eccetera, eccetera, e l'ho comprato a una cifra veramente buona, bassissima. Perché vale? Perché basta guardare la firma in basso, qui c'è una firma ben precisa, la vedete? I livornesi saranno tutti contenti, R. Natali significa Renato Natali. Renato Natali, un pittore, come dire, è importante, livornese, nato nel 1883, morto nel 1976, 96 anni mi sembra, tanti, insomma, tanti. Sono sempre pochi, ma sono tanti, ovviamente. E questo signore qui, che faceva dei quadri belli, naturalmente quelli più famosi sono a olio, con quei bei colori blu, eccetera, conosciuti in tutta Italia, valutati molto, e anche nel mondo, insomma, ha un mercato, faceva anche questi carboncini qui. Io ne ho trovato uno a un prezzo che, se ve lo dico, qualcuno mi corre dietro, mi diceva, oh, ma mi pigli... No, invece è così. Capita. Questo è il primo oggetto, domenica l'ho trovato, Renato Natali, tra l'altro livornese, ma poi è stato a Parigi, è stato grande amico di Amedeo Modigliani, è la storia veramente della pittura toscana nel mondo, se vogliamo. Renato Natali, un si butta via, anche se tu lo paghi 50 euro, credimi, è un si butta via, è valutato un sacco di soldi. Quindi, guarda, l'ho preso, l'ho beccato. Ciao Renato, ciao. Si porta a casa, è già sulla parete, questo è già sulla parete. Va bene, e questo mettiamolo qua, dai, sennò poi si fa confusione. Poi un libro, perché no? E guarda, un libro, questo libro è antico. Guarda caso è del 1883 ed è proprio dell'anno in cui è nato Renato Natali, donna seduta, Questo è La capanna dello zio Tom, è da tempo che aspettavo di trovarlo, devo dire. Questa bella edizione del 1883, che non è la prima edizione, però è ovviamente, perché la capanna dello zio Tom è del 1852, Uncle Tom Cabins di Harriet Beecher Stowe. Beh, effettivamente mi piace perché ha questa copertina dorata in rilievo e dentro ci sono delle illustrazioni molto belle. Guarda, belline, proprio ottocentesche, del signor Bonamore. Bonamore era un grande illustratore popolare, ci sono moltissime di queste illustrazioni, sia a tutta pagina che no, effettivamente, come si vede, sono molto belle. La capanna e lo zio Tom, aspettavo di trovarlo, e l'ho trovato, e finalmente ho trovato anche questo, ce l'avevo già perché questo è uno dei libri di me, ragazzino, che leggevo, l'ho trovato finalmente, naturalmente così, bene, a ottimo e buon mercato. Un libro che mi appaga molto, anche perché poi La capanna dello zio Tom nel 1918 fu anche un film muto, interpretato da mia nonna, per cui è anche un fatto che mi avvicina un po' alla nonna, che non ho mai visto in cinema, purtroppo non ancora. Ma non è finita, anzi, forse la cosa che più mi ha soddisfatto è stata tutte cose trovate in posti diversi, ho sparato e ho trovato questa cosa qui. Allora, questo mi ha soddisfatto più di tutti, perché io Renato Natali già sapevo chi era, e quindi quando vedi Natali diceva, questa è la cosa che vale, che conta, che mi fa comodo prendere. Bene, io non sapevo niente di questo Jean-Baptiste Pierre. Questa è un'acquaforte, una stampa, ovviamente. C'è scritto Lanterne Magique e fa vedere un signore che mostra a delle bambine, a delle ragazzine, forse una un po' meno ragazzina, non so, vabbè, questa lanterna magica. La lanterna magica, io ve ne ho fatto vedere una quando venne qua il Dainelli, le fece vedere, tirai fuori una, ma era susseguente. Questo Jean-Baptiste Pierre, che io non conoscevo, ho fatto ricerche su internet, è del 700, un uomo che un artista nato, vissuto e morto nel 700, francese, parigino, ha fatto dei quadri bellissimi che sono dal Louvre a tutti gli altri grandi musei francesi, e era anche e soprattutto un incisore e un disegnatore. C'è un libro bellissimo dedicato a lui, ho scoperto, Cahier de Dessin, tutto dedicato a Jean-Baptiste Pierre. Ecco, che soddisfazione, perché? Perché uno prende questa cosa qua senza sapere cosa sta prendendo, perché Pierre, chi l'è, ma non l'avevo mai sentito nominare. Poi si informa e vede che invece è. Beh, quando io ho preso in mano questa stampa, come si vede, anche rovinata ai lati, però è integra al centro, non importa, la carta è bellissima, antichissima, filigranata, c'è un simbolo in filigrana. Ecco, ho scritto par Jean-Baptiste Pierre, cioè di Jean-Baptiste Pierre. Un signore mi si è avvicinato, mi ha visto in mano questa stampa che io ho messo momentaneamente in questa cornice. Praticamente Questo qui mi ha detto: oh, guardi, senta, le do 3 volte quanto lo paga lei per questo qui. Siccome costava 10 euro, ma e poi io mi sono pagato 10 euro senza pur sapere se avesse o meno valore, però ce l'ha, e poi le cose si comprano per il piacere, non per guadagnarci 20 euro sul momento. Qualcuno l'avrebbe detto: sì, ti do 30 euro, no, mi frega niente. Ecco, e così ho scoperto una cosa che mi è piaciuta molto e che forse fra queste qui è una scoperta per me, e ho capito che, insomma, la lanterna magica, tra l'altro, fu inventata nel 600 da un abate, per cui questo rientra benissimo che esistesse nel 700 questo tipo di lanterna magica. E anche, ecco, per esempio il Museo del Cinema di Torino, questa stampa me la prenderebbe molto molto volentieri, perché lì hanno tutte le lanterne magiche possibili e immaginabili, bellissimo. Ma non è finita qui, non fosse finita, dai, ieri, fai vedere, aspetta, questo è il piccino, ieri, ecco qua, l'ultima preda, eccolo qui. Questo signorino qui, ecco qua, ma se è un signorino o una signorina, vediamo, è un quadro, un quadretto piccolo, piccolo, insomma, però se guardiamo dietro, guardate com'è antica la tela, e si vede benissimo che è molto antica questa tela, e non si sa bene, non c'è una firma, non c'è niente, mi è piaciuto prenderlo, tra l'altro c'è una storia anche sull'acquisizione di questo quadrettino che non so a raccontarvi, se no, lasciamo perdere, non so bene se sia un giovinetto o una giovinetta, oddio, penso che sia una donna, ma potrebbe anche essere qualcosa di ambiguo. Ecco, questo qui è non è male, farò ricerche su questo, se sapeste quanto non voglio dirvi quanto mi ha costato, perché è molto carino, antico, ecco. Oh, bene, allora vi ho fatto vedere 4 oggetti, non sono gli unici che ho impallinato in questa settimana, la mia spesa totale è stata, come dire, miserrima per quello che ho portato a casa. E che dire, non è meglio andare a caccia di queste cose qui, non è meglio. Tra l'altro può rendere, se tu vuoi fare anche un guadagno, un commercio di queste cose qui, vai a cercarle. Guarda, lo dico contro il mio interesse, perché magari mi creo maggiori concorrenti, persone che già ci sono tanti furbini in giro, certo, ma io preferisco avere qualche concorrente che mi becca qualche oggetto sotto il naso e salvare qualche uccellino in cielo. Grazie, torno a posto, vabbè, ok, sì. Beh, dai, c'è, come va? Tutto bene? No, che c'è? Mistrazioni. Ma che tu c'hai? Non tu c'ha nulla sotto. Ecco, tra l'altro devo dire, per quanto riguarda questa testa, l'ho letto su un blog, per la verità, non è arrivata a me, ma un'osservazione molto molto pertinente da parte di una donna. Normalmente ho letto nei programmi le vallette sono tutto il corpo, si guarda il corpo, c'è solo il corpo e niente testa, no? E la testa. Il G dice invece ha scelto la testa. Non è male, non ci avevo mai pensato io, non ci avevo pensato, però ringrazio la dolcissima creatura femminile che ha espresso questa osservazione, perché effettivamente in qualche modo io, senza saperlo, ho valorizzato la testa della valletta e non il corpo, ok? Basta, guarda, c'è un teleitaliano che mi ha scritto: mi ricordo di SIP, Servizio Idilli e Passioni, in cui te, G, eri un grande cantante, ma tutt'altro, morivo da ride, oltre ad avere imparato tante tue serenate a memoria. Ciao. Ecco, guarda, io vorrei fare delle serenate, beh, io le chiamo serenatiche, casomai, perché come funziona? Il servizio SIP, Servizio Idilli e Passioni, è un servizio di serenate su commissione. Che cosa succede? Io chiamo una persona di sesso femminile, io ho una certa lista di persone di sesso femminile, e cerco di fare, inventare sul momento, momento, non preparo niente assolutamente, interpretare sul momento delle serenate sgangherate, stonate, suonate male, cantate peggio, insomma tutto quello che vogliamo, inventate naturalmente anche piuttosto, insomma cercherò di non essere troppo pesante questa volta, ok? Queste sono le mie serenatiche del servizio SIP, servizio di Lie Passione, però sarà bene che prima, perché qui il posto se no non è tanto largo, prima prenda dei numeri, faccia un numero e poi si prova, tanto lo fa, e tanto. Allora, dunque, cominciamo con, guarda, c'è un nome che conosciamo bene, sì, vabbè, vediamo un po' se risponde qualcuno, sono preso questi nomi femminili. Sì, pronto, buongiorno, è la signora Elvira?
Sì.
Senta, questa è la SIP, Servizio Idilli e Passioni, c'è una serenata per lei, devo fargliela sentire e poi le dico qual è il nome della persona che gliela ha dedicata.
Ho veramente da fare, di vederla, grazie.
Vuole ascoltare? Mi sente? Signora? Non ho capito cosa ha detto qualcosa, forse è andata via, bisogna richiamarla. Io non riesco a capire bene quello che dicono, questo è il mio problemino qui, una cuffia per favore, una cuffia, potesse avere una cuffia, ecco, vabbè, ma ho detto che se metto la cuffia non si sente più nulla, cioè, sento solo io. Allora, ho richiamato la signora Elvira. C'ha voglia, perché naturalmente la serenata non, magari, sai, non è proprio di questi tempi una cosa del genere, è roba antica, ma le mie sono moderne, ha desistito, ovviamente ha desistito, facciamo invece questo, sì, facciamo questa. Ecco, vediamo, questa ha un nome che si presta.
Se desidera
lasciare un
messaggio,
sarà sicuro
per il segnale acustico, grazie.
No, segnale acustico, niente, non ci interessa. Niente, va bene, e allora andiamo da un'altra. Purtroppo è così, è la diretta, mi raccomando, non dimentichiamo mai che è la cosa più bella che ci sia.
Telecom Italia, informazione.
Ma veramente, io sto facendo un numero, scusi, va bene, d'accordo, non gli piace, ecco, vabbè, facciamo questo, questa qui, almeno una vorrei farla, non so cosa verrà fuori. Cosa verrà fuori mai? Non lo so, non l'ho mai saputo. L'ho sempre saputo dopo. Ecco. E naturalmente, anche qui, ma allora, no, veramente siete contro il romanticismo, perché non c'è niente di più romantico di una serenata. No. Va bene, no, ho capito. Andiamo. Aspetta. Ecco. E ne facciamo un'altra. Oh, si può mica stare qui poi tutto il tempo a tentare. Però è così che deve essere. Non può essere preparato. E non posso sapere niente e non voglio sapere niente prima. Ecco. Oh. Ma. Ma allora, no, allora voi me lo dite prima, le donne non ci sono, c'è più donne. Niente. Ma quante ne ho fatte? Una, due, tre, quattro, mi sembra. Una ha risposto, ma picche. Proviamo, ne provo un'altra. E che ti devo dire? E poi si starà a vedere. Me lo preparavo la chitarra, ma lo guardo un pochino, ma c'ho anche da fare altre cose, c'ho Albano che aspetta. è incredibile, sono tutti numeri diversi. Basta, ne faccio l'ultima, guarda. Questa. Guarda, l'ultima assolutamente. Poi basta. Si rimanderà un'altra volta se non si riesce. Che vuoi fare? Però non era mai successo, Sì, ma c'è fosse una, ma quella non conta. Qui almeno, qui alla radio si andava avanti a volte quarti d'ora senza che rispondesse nessuno. Oh, pronto?
Chi è?
Oi. Pronto?
Chi è?
Senta! Buongiorno! Mi sente? Era un ornitorinco, gli onito. Ragazzi, niente da fare. Mi dispiace. C'è niente da fare. Questa volta io ci ho messo tutta la mia buona volontà. Ecco, volevo fare queste cose e non me l'hanno permesso. A questo poveromo, regia l'anima o denti, l'avrei chiamato agonia, roba del genere. Niente da fare. Allora, niente da fare, non si va avanti. Allora, io devo fare, per forza, Albano. No, perché a questo punto ho questo impegno che mi sono preso ieri. Abbiamo perso un po' di tempo, ma non dipende da me, deve essere così, e questo è il bello. Allora, Albano, devo nuovamente venire davanti perché ho delle cose qui, ho delle cose, guarda un po', infatti torno sul mio sgabellino, ecco, tolgo questa cosa, magari qui ci mettiamo Albano e Romina. Guarda Bellini, guarda Bellini. E poi il libro da cui leggerò alcune cose e poi alcuni dischi di Albano. Albano ha fatto molti dischi, Nel sole, vediamo se si vede un po' di copertine per vedere anche la faccia di quest'uomo proprio all'epoca in cui io poi lo sistemerò benino. La siepe, guarda la siepe per fare pipì, e poi che è questo? L'oro del mondo, sì, e poi guarda tutti i dischi, pensando a te, Albano. Questa è Mattino, e questo ancora il ragazzo che sorride, che risai, madonna, risai, che botte anche. Guarda, 13 storie ad oggi, anche qui ci sono loro, Albano e Romina, guarda, nel retro della copertina, con le pecorine, ma via, e poi ancora Albano, e ancora Albano, e ancora, da mamma mia, quanto Albano, ma perché c'ho tutti questi Albano se non mi piace Albano? Non importa, è una documentazione che bisogna avere, ecco, qui addirittura è apribile, un 45 giri apribile con Romina, Albano, il fratello di Albano, Cocis, Rob de Matt, e poi ancora Albano, e poi ancora Albano, basta, non se ne può più. Ecco, vabbè, allora vi ho detto che io ho trovato un giorno questo libro del 1968, lui aveva fatto questa esplosione nel 67 con Nel Sole. Nel Sole era una grande, cioè, canzone che gli dava la possibilità di tirare fuori tutta quella voce. Siccome in quel periodo molti gruppettini o roba del genere, insomma, non avevano grandi voci, quando venne fuori questo con questa vociona, dice, accidenti, ma questo è Albano, si chiama Albano. Va bene, Albano, vi racconto come sono. Questo libro, come vi ho detto ieri, è stato visto da più di 8 milioni di persone durante Striscia la Notizia, quando feci questo servizio, arrivarono quei ragazzi del tribunale e mi dissero, oggi c'è qualche idea, si deve fare dei servizi su Striscia la Notizia, va bene, la prima ne dette diverse, se ne fecero due, la prima fu questa. Albano era nel periodo della Leciso, no? Ma stava un po' declinando un po' l'interesse su Albano. In ogni caso si fece questo servizio, io avevo estrapolato delle frasi da questo libro e queste frasi venivano, io all'inizio di questo servizio mandavo il trio Bunale in missione, loro andavano dalla gente a chiedere a chi le ha dette Albano queste frasi. Naturalmente erano frasi rivolte a Romina, prima ancora del matrimonio, estrapolate da questo libro, peraltro tutte le persone dissero alla Lecciso, in realtà l'aveva detta Romina molto prima, quindi questo per far vedere, far capire che tipo è lui, insomma, specialmente con le donne, anche le botte, ecco. Tra l'altro un'altra cosa che c'è da dire su quello che hanno fatto vedere a Striscia Notizia, e che anche ieri sera, no? C'è stato un tapiro assegnato da Albano ha giustificato il suo gesto, dice: questa mi è venuta qua con un fallo finto, come se fosse un microfono, c'erano dei bambini, non era per me, era perché c'erano i bambini, quindi era diseducativo, no? Allora io chiedo ad Albano, casomai mi vedesse da qualche parte: Albano, è più diseducativo mostrare un fallo finto come fosse un microfono così per scherzo, o tirare botte a una donna davanti a bambini? Qual è più diseducativo? Allora leggiamo. Albano racconta che ha avuto successo naturalmente in questo periodo e vediamo, tra l'altro lui non riconosce questo libro perché ha fatto uscire adesso un libro, dice che sia il secondo, e il primo è La mia vita dei Mondadori 2006, ma c'è questo e forse se ne dimentica. Credevo di avere superato il periodo delle cotte quando presi la più grossa sbandata della mia vita. Fu nel novembre dello scorso anno, ormai ero noto a tutti, Nel sole era la canzone più gettonata e il mio nome faceva notizia. Ero a Roma quando fui avvicinato da Gilberto Carbone, un produttore cinematografico. Carbone è un tipo che ha naso, come si dice, nel nostro ambiente, anche oltre. Decise di sfruttare la mia popolarità in un film che si sarebbe chiamato Nel sole. Si trattava di una storiella leggera, del solito individuo che stenta a farsi strada, ma che conosce una ragazza carina della quale si innamora, contrastato però da un rivale che a due minuti dalla fine scompare per dare modo ai due di riappacificarsi e darsi il bacio che preannuncia una vita lunga e felice. La protagonista sarebbe stata Romina Power, la figlia di Tyrone Power e Linda Christian. Non la conoscevo, anzi in confidenza vi posso dire che prima da allora non l'avevo mai sentita nominare. Per me andava bene ugualmente, ma avessero messo vicino anche un carro armato avrei accettato lo stesso, ci credo. Poi la conobbi e fu come se mi avessero mollato un diretto alla bocca dello stomaco. Alta, con i lunghi capelli, il profilo aristocratico, l'aria della persona educata nei migliori collegi, con una luce ingenua e brillante negli occhi. Me ne innamorai subito. Mi sentivo timido, goffo, disperatamente contadino vicino a lei, che mi pareva giunta da un altro pianeta. Di solito non mi manca la parola, ma vicino a lei mi sentivo muto, non pensai mai di riuscirla a conquistare, perché, però il libro è scritto abbastanza bene, devo dire, si legge bene. Sembrava una principessa e solo nelle favole le principesse accettano la corte di un umile suddito. Poi si iniziò a girare il film, nel quale erano previste alcune scene d'amore in cui avrei dovuto baciare Romina. La prima volta non sapevo come fare, il regista pretendeva la massima naturalezza, ma io ero innamorato di Romina e non volevo sciupare tutto. Mi sarebbe terribilmente piaciuto baciarla, ma avrei voluto che fosse stata una cosa lontana dalle macchine da presa. A un certo punto mi accorsi con mia somma meraviglia che le labbra di Romina cedevano docili alle mie e i suoi occhi assumevano un'espressione carezzevole. Credetti di sognare, di essere preda di un'allucinazione, invece era tutto vero, quindi non ero indifferente a Romina. Infatti cominciò l'amore più pazzo e travolgente che abbia mai vissuto, un'esperienza indimenticabile. Lei aveva 16 anni, ma una mentalità da donna adulta. Qui apro una parentesi per mettere in chiaro una cosa alla quale tengo particolarmente, precisare che mai il nostro amore ci ha visto arrivare là dove ha epilogo ogni umano rapporto sessuale, cioè non hanno fatto nulla. Ho chiarito una volta per sempre la faccenda tagliando la testa al toro e me ne infischio della brutta figura che secondo alcuni potrei aver fatto. Cioè, come te la sei fatta. Stavamo bene insieme, andavamo alla scoperta di Roma, o meglio, era lei che mi conosceva, che mi conduceva per Roma facendomi visitare i posti che le piacevano. Mangiavamo nelle trattorie di Trastevere, passeggiavamo la mano nella mano come fanno gli innamorati che visitano la capitale. Lei, molto colta, arrivava spesso agli appuntamenti con un libro in mano. Pensate, un libro in mano, era colta. E dopo che io l'avevo letto ne discutevamo a lungo mentre lei cercava di spiegarmi a modo suo, così il suo mondo così lontano è diverso dal mio. Molto si è scritto sulle reazioni della madre, Linda, la quale nel timore che si avverasse un eventuale matrimonio fra me e Romina sarebbe stata persino ricoverata in una clinica per malattie nervose. Posso invece affermare che Linda è stata sempre molto cortese con me e nulla di tutto ciò è noto, mi è noto. Per Romina sono stato un intermezzo piacevole, un tuffo allegro in un mondo in cui certe cose hanno ancora valore. No, non sono in collera con lei, anche se a volte guardando la chitarra che lei mi ha regalato e che adesso giace impolverata in un angolo della mia stanza, mi sento stringere la gola. Romina ha una volontà di ferro e nessuno riuscirà a farle fare qualcosa che lei non voglia. Ne sa una più del diavolo ed è più pericolosa di una divisione di Marines. Per fortuna ne sono uscito in tempo. Bella. Pensare che poi dopo l'ha sposata, eh? Hai capito? In certi momenti però diventava la ragazzina che in realtà si trasformava in una creatura deliziosa, capace di far rinascere in un uomo gli istinti migliori. Per lei avrei indossato la corazza e su un destriero avrei sconfitto tutti i draghi della terra, se solo me l'avesse chiesto, ma erano attimi che duravano poco. Sì, forse non è nemmeno colpa sua se è così. Ha visto il mondo troppo alla svelta e ne ha conosciuto i lati peggiori. Povera Romina, povera Romina. Ha vissuto quanto una donna di 70 anni, pensate, aveva 16. Non è felice anche se crede di esserlo, ed è impossibile che lo sia. A volte sento che non mi è ancora passata del tutto l'infatuazione per lei, mi piacerebbe risentirla, ritornare insieme come vecchi tempi, felici e spensierati. Seguo con attenzione le sue vicende e se leggo che ha un nuovo accompagnatore non riesco a trattenere un gesto di rabbia. Il secondo film girato con lei, L'oro del mondo, fu una sofferenza. Sulla scena ci comportavamo come esigeva il copione, scherzavamo e ridevamo con gli altri, poi ognuno riprendeva la sua strada come se fossimo due estranei. Sembrava che per lei non fossi mai esistito. Cattiva, Romina, povera Romina. Non mi guardava nemmeno e se per caso il suo sguardo si incrociava col mio, sentivo che mi attraversava come una spada da parte a parte. Soffrivo terribilmente. Ma da buon meridionale orgoglioso facevo finta di nulla. Dio volle, come Dio volle, anche l'oro del mondo finì. E con la parola fine, io non vidi più Romina. Non la vide più. Ci ha fatto figlioli dopo, eh? Oh, può darsi che mi capiti di incontrarla ancora nei miei giorni, nei perenni spostamenti. Chissà come sarà. Capito? Romina era tremenda. Romina l'aveva deluso. Romina, oltretutto, a quanto si capisce da un ulteriore scritto, era molto più assatanata di lui. Romina, ad esempio, perdonate se torno di nuovo sull'argomento, era stata da me posta su un piedistallo. La consideravo una donna angelica, per usare un termine del dolce stil novo, e credevo che lo fosse, guardando quel viso angelico e gli occhi limpidi, ma ne sono rimasto deluso. Perché è nella mia convinzione che non esista solo il lato fisico dell'amore. Lui non ci voleva far nulla, era innamorato, era un puro poverino, eh? E lei era peggio in una divisione di Marines. Meno male che lui ne è uscito in tempo, lei vedeva solo il lato fisico dell'amore, e visto che lui non gli aveva fatto nulla, lei l'aveva lasciato. Vogliamo continuare? Ho continuato a volerle bene anche quando mi sono reso conto che era diversa, ma l'ho a lungo osservata con circospezione, chiedendomi cosa diavolo nascondesse in sé. Vabbè, io potrei continuare, ci sono altre cose, ma tanto è inutile. Ha detto peste e corna di Romina, ha detto che insomma è quello che... Perché poi l'ha sposata, eh? Ha fatto figlioli. Poi è andata come è andata, con la Lecciso lo stesso, sono lasciati anche con quella. Cioè c'è qualcosa che non va, eh? Non lo so. Comunque Albano non riconosce sicuramente come suo questo libro, perché non ne parla mai, però esiste. E come dire, le cose lui le ha dette, le ha scritte, ma una cosa detta è una cosa detta, ma una cosa scritta sul libro rimane. Questa è forse l'ultima, unica copia che rimane di questo libro, ma io ce l'ho. E Albano dovrà in qualche modo rispondere, cioè me frega nulla, ma per capire che tipo è con le donne. Prima le parla male, peste e corna, meno male, ne sono uscito in tempo, poi boom! Avete capito qual è la pubblicità con le macchine sulle strisce pedonali? Guardate.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
E mi hanno detto, oh G, ma dove si trovano mobili più ganzi per noi giovani? Come dove? Ma da 3-1! E ora avete fatto 30, fate 31, anzi 3-1, 3-1 arredamenti Quarrata, i mobili più belli per voi, ma che Dio per voi, per noi giovani, parola del G.
Allora!
Allora, siamo all'esterno di Central Gomma e naturalmente Central Gomma che è da 35 anni al vostro servizio. Qui accanto a me abbiamo il signor Spartaco, titolare, accanto a una bellissima immagine, Olga, che è l'immagine di questa azienda. Allora, signor Spartaco, ci vuole dire da 35 anni cosa fate in questa bellissima azienda?
Abbiamo inaugurato anche un centro di revisioni per auto e per moto, un'auto officina e un meraviglioso autolavaggio denominato Moby Dick.
Allora, ricordiamo, via La Briola, 173-180, Montemurlo, provincia di Prato.
Ma e che tu fai? Che spendi e spandi? Ma va da Mobili Orlandi, ma non da Mona a Montemurlo, c'ha dei mobili da urlo. Sì, camere, camerette, cucine, salotti, ogni cosa. E poi a Prato c'è un centro Scavolini e Scavolini ha scelto Mobili Orlandi per il suo store. Ma e che tu fai? Che spendi e spandi? Ma va da Mobili Orlandi,
In via Nazionale a Firenze, Sexy Shop Magic Rose. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 10 alle 22. Puoi trovare oggettistica, accessori, scherzi, gadget per compleanni, addio nubilato e celibato, video e riviste di importazione, guide per locali e incontri alternativi in tutta Italia. Un ambiente riservato con videocabine. Inoltre, una linea di abbigliamento esclusivo, biancheria intima e scarpe fino a numerazione grande. Ti aspettiamo al Sexy Shop Magic Rose.
Da MC Serramenti, via Colombo 16 bis Scandicci, grande promozione. Porta blindata a una anta con cilindro europeo a partire da 680 euro. Porte da interno di tutti i tipi e misure, porta liscia, misure standard a sole 198 euro. Cancelletti estensibili a partire da 205 euro. Zanzariere 100x150 a 61,50 euro. Vi aspettiamo.
Ma vi rendete conto? Sono qui da 10, calzature e pelletterie. Io cercavo da tutte parti Agnese, c'è ancora l'Agnese, meraviglioso, ma non c'è solo l'Agnese, da 10 calzature e pelletterie c'è Nero Giardini, Geox, Melluso Primigi, il Replay, Sweet Ear, Mandarina, manda tu sorella, manda tu nonna, manda tutti, perché qui c'è veramente il meglio delle scarpe. 10 calzature e pelletterie, grandi amiche mie.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Vogliamo? No, stavo mettendo un disco. Vogliamo sentire Albano, visto che ne abbiamo parlato male. Sentiamo, eh? Che cosa ho messo?
Perché? Ma perché questa notte?
Mi entra dentro proprio qui, ah. Senso di pesantezza.
Ma perché ogni minuto dura un'eternità? Quando il sole tornerà?
Basta! Tagliato. Oh, ma insomma, però, insomma, era la canzone che l'ha rivelato. Forse senza questa canzone Albano non sarebbe venuto fuori così come è venuto fuori, come venne fuori. Ah, una bella notizia che vi devo dare. Ah, una bella notizia finalmente, eh? Sempre notizie brutte, vero? Cioè, qual è? Ah, sì. Allora, non c'è più la replica delle 3:30 di notte del mio programma. Non c'è più. Ci sarà forse qualcosa di piacevole? Non lo so. Ma rimane quella delle 6. In effetti sono contento che non ci sia più la replica delle 3:30, perché guarda, è una levataccia, uno sta alle 3:30, ma che alle 6 è già una cosa più umana, no? E poi una replica basta, mi basta e mi avanza. Quindi da stanotte, perché questa notte non c'è più la replica alle 3:30 di Ciao Jim, ma c'è comunque sempre quella alle 6. Oh, e questa è una cosa assodata, bella soda, bella soda. Io non ho fatto il puzzo di stampa, ecco, vedete, non c'è rientrato, ma avevo i giornali, giuro, ce l'avevo, guarda, ce l'ho, guarda, la Repubblica, la Nazione, vedi, le foto della vergogna, i rifiuti, hanno fatto qui su Repubblica, molto carino, no? Questo, vi faccio vedere solamente questo, la stessa strada, il 29-12 e il 31-1, ecco, ma vediamo un po', dopo che De Gennaro ha fatto tutto questo piano, dice facciamo, la stessa strada, ora c'è più roba di prima, c'è più, vedi, questo è il 31-1, questo è il 29-12, ecco, guardate, qui ce n'è meno, qui ce n'è di più, cioè praticamente non si è risolto nulla, ecco, per dire, va bene, ok? Oh, allora leggiamo un po' dei vostri messaggi che sono nel frattempo arrivati, e uno mi dice, ecco perché l'Alecciso c'aveva il labbro gonfio, sì. No, dice che era quella roba, hai visto Albano che manate, altro il botulino, senza parte, che scena disgustosa. Ciao G, belloccio tu sei, e io spero tu sia femmina, vabbè, G, ma quell'omino biondo con le cuffie dove c'è scritto ciao G, sei te, perché ti somiglia tanto, scusa, lei il logo di questo programma, il programma si intitola ciao G, è quello, non so se mi somigli, ma l'ha fatto Marcello Mangiantini, disegnatore di Zagor, e quindi, insomma, è bellino, anche se io non sono biondo, non importa. Oh, dunque, io ho molte foto dei fantasmi, però ancora non mi hanno insegnato a usare la posta elettronica, o come si fa, allora appena me lo insegneranno ti invierò le foto, la foto che ho e che ti lasciano davvero le foto che ti lasciano davvero a bocca aperta. Ciao da Paolino di Pistoia, me l'ho dimenticato, mi puoi dire se prima o poi farei uno spettacolo, acolo uracolo, spettacolo, acolo, prima o poi, sì, ma non ho tanta voglia, andiamo avanti. Mi chiamo Samuele, ho 18 anni e le mie macchine preferite sono la Mini e la 500, quale mi consigli fra queste? La Twingo, ma via dai, ma che me ne frega a me, ma guarda, io tutto fuori la Fiat, io non lo so, io ho avuto una Fiat solo, la prima della mia vita era una 500, ecco. Ma di le vecchie, ciao G, sono un ex cacciatore, ora in giro per mercatini e contovendite, è molto più appagante, pensa che tempo fa beccai addirittura un Cabianca. Allora qui si vuole mettere il coltello nella piaga e rigirarlo, va mia bene o sì, Allora, ma fra gli uccelli che vorresti salvare sono comprese anche le passere? Ciao da il Leo. Leo. Sì, anzi, le prime, ci mancherebbe altro. E poi ancora, secondo me Albano deve il suo successo internazionale alla figlia dell'indimenticato Tyrone Power. Sì, perché lui è stato furbo, lei non sapeva cantare, se la mise così insieme, fece la coppia, ma siccome lei era la figlia del grande Tyrone Power, all'estero lui ebbe una risonanza maggiore, no? Risonanza magnetica, no? Andiamo avanti. Dopo questa, se prima Albano ci faceva schifo, ora ci fa proprio ca, che vorrà dire? Fratelli dealbanizzati, sempre Sandonino, grande G, allora, dealbanizzati, Bellina, eh? Oh, sì, 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 sì. G, mi sa che si scambino i favori. È Scaravilli che scrive i discorsi politici a Di Pietro. Ma dai, ora basta. Ma, sì, vabbè, d'accordo. Oh, G, in futuro ti si risentirà alla radio? Ciao, Patrick. Il futuro non si sa. Il futuro non si può mai ipotecare. Anzi, devo lanciare ben 3 monetine perché noi ci sentiremo e ci vedremo lunedì. Una per oggi. Dice no, ma domani, dai, all'altro no, io spero in domenica, speriamo tutti nella domenica, guarda, effettivamente la domenica cambia tutto, un bel sì alle vostre angosciose domande, è l'unica cosa che posso dirvi, ci si vede lunedì, ciao da G.